Astronauticast. Astronauticast, stagione 14, episodio 27. Live Astronautica Studios, Monaco di Baviera, io sono Michael Sacchi. E questo è Astronauticast, il podcast di ISA-A, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. Oggi, 29 di aprile 2021, siamo qui in diretta come altre sere a farvi compagnia e a parlare di astronautica, a parlare di spazio. Non soltanto io, anzi non parlo quasi mai di spazio, io faccio soltanto commento di colore. Cosa abbiamo? Ho altre persone che parlano molto più con cognizione di causa del sottoscritto, a partire ad esempio da Verona, la nostra Veronica.
Ah, proprio quella giusta hai preso. Ciao ragazzi, da Verona vi saluto Veronica. Bentornati, bentornati a questo giovedì di spazio.
Tu scherzi, ma io a volte mi trovo le notizie e dico no, questa non c'ho voglia di leggere, me l'ascolto poi in podcast. E funziona così. Allora, continuiamo da Modena o da Lamamocogno.
Riccardo una canzone dei Muse. Ciao a tutti e bentornati a questa nuova puntata di Astronauticast.
Non conosco quella specifica canzone dei Muse. E da Milano, Paolo Amoroso.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, invitandovi a condividere subito il video della diretta.
Condividete e esponete accidentalmente i vostri amici alle nostre chiacchiere e avremo un modo per adempiere agli scopi associativi che sono quelli di diffondere l'astronautica in lingua italiana. Se volete interagire con noi e fare domande e commenti, come avete detto, potete utilizzare la chat della diretta che state seguendo, oppure magari se avete domande after the fact, nel caso ci ascoltate facendo jogging o andando a fare le pulizie di casa, direi che potete utilizzare l'utente Astronauticast su Twitter. Che cosa ci aspetta questa sera? Ci aspettano qualche notizia di cose che sono accadute questa settimana o che sono state almeno annunciate questa settimana. Abbiamo prima di tutto il lancio della nuova stazione spaziale cinese, ma anche una notizia dagli Stati Uniti con Amazon che non utilizza il suo vettore ma va a utilizzare l'Atlas 5 per i propri satelliti Kuipers. Partiamo da quello, diciamo, no? Che ne dici, Paolo?
Sì, la notizia è che Amazon, il colosso del commercio su internet, ha annunciato un accordo con United Launch Alliance per 9 lanci nell'ambito del suo Project Kuiper, cioè il progetto di Amazon per una costellazione di 3.236 satelliti per la diffusione, per la ricezione di internet a banda larga. Questi 9 lanci verranno svolti da United Launch Alliance sul lanciatore, con il lanciatore Atlas 5. E con questo accordo, con questo annuncio, non sono stati forniti dettagli sui tempi di questi lanci, cioè quando inizieranno e quando dovrebbero terminare, ma si può dedurre quale può essere l'intervallo di tempo in cui dovranno più o meno avvenire, tenendo conto delle condizioni in base alla quale Amazon ha ottenuto le licenze di lancio per questa costellazione. Questa licenza, le licenze di lancio, prevedono che Amazon realizzi la metà della costellazione, cioè circa 1600 satelliti che li metta in orbita entro il luglio del 2026, e che completi la costellazione entro il luglio del 2029, quindi i tempi dovrebbero essere questi almeno per la prima metà. Entro il 2026, tutto quello che sappiamo, un limite superiore, dovranno essere completati almeno questi 9 lanci con United Launch Alliance e il lanciatore Atlas V. Non ci sono dettagli nemmeno su quanti lanci serviranno per completare la costellazione. Si può fare però qualche stima, anche qui un limite superiore, paragonando Project Kuiper, quindi la costellazione di Amazon, con l'analoga a Starlink, che già ormai in una fase più che iniziale e con la costellazione Starlink di SpaceX, in cui con il razzo Falcon 9 si riescono a mettere in orbita 60 satelliti alla volta. L'Atlas 5 è un lanciatore con un carico utile credo più piccolo, sicuramente quasi sicuramente inferiore, e non conosco neanche il volume, ma diciamo un limite superiore può essere di 60 satelliti alla volta, alcune decine di satelliti alla volta. Nell'ipotesi che si possano lanciare 60 satelliti alla volta anche per la costellazione di Amazon, servirebbero almeno una cinquantina di lanci per completarla completamente, quindi entro il 2029. Per ora appunto sappiamo soltanto di questi 9 lanci. L'aspetto imbarazzante di questa notizia, imbarazzante per Amazon, è che il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, è anche il fondatore di Blue Origin, una società spaziale privata che conosciamo soprattutto per il razzo suborbitale New Shepard. Amazon sta progettando, almeno a breve e lungo periodo, ha intenzione di avvalersi delle sinergie tra la società Blue Origin, che la società spaziale Blue Origin, con il suo lanciatore futuro orbitale New Glenn, che però non è ancora in servizio, per lanciare i satelliti della costellazione Project Kuiper. In questo modo, analogamente a quanto sta facendo SpaceX con il Falcon 9, si possono ridurre maggiormente i costi di lancio di questa costellazione. Per il momento però Amazon può solo affidarsi su altri fornitori, cosa che non solo è commercialmente opportuna viste le incertezze dello sviluppo di New Glenn, ma è anche tecnicamente possibile, perché Amazon ha precisato che i satelliti della costellazione sono compatibili con diversi lanciatori. Dicevamo che questo annuncio getta ulteriore incertezza sullo sviluppo del New Glenn, ed è una notizia recente anche il rinvio del lancio inaugurale del nuovo vettore orbitale di Blue Origin, che dovrebbe slittare alla fine del 2002. Quindi non rimane molto tempo ad Amazon per iniziare il lancio della costellazione, e la scelta di United Launch Alliance è quindi una scelta quasi obbligata. Il nome di questa costellazione prende il nome dallo scienziato lunare e planetologo Gerald Kuiper, che ha dato il nome anche alla fascia di oggetti, di asteroidi oltre Nettuno, la fascia di Kuiper come viene chiamata, cioè è stato utilizzato il suo nome prendendo spunto dai suoi studi che ipotizzarono l'esistenza di oggetti di questo tipo. Amazon quindi vuole ricordare questo grande planetologo e scienziato americano. Nel progetto Amazon ha già investito 10 miliardi di dollari e circa 500 persone lavorano a Project Kuiper. E a metà del dicembre del 2020 Amazon ha già presentato un'antenna in banda KA dal costo contenuto, che sarà il terminale, il ricevitore che dovranno utilizzare gli utenti della costellazione Kuiper per ricevere questi servizi di internet a banda larga via satellite. Project Kuiper è soltanto uno dei progetti di costellazione per la ricezione di internet satellitare a banda larga, e ce ne sono altri più noti o in fase di sviluppo, come soprattutto Starlink di SpaceX, che dovrà avere a regime circa 12.000 satellite. Poi c'è l'altra costellazione, che è quella di OneWeb, che è iniziata, che ha per il momento 146 satelliti messi in orbita fino a questo momento, gli ultimi con un lancio del 25 marzo, in cui 36 nuovi satelliti si sono aggiunti a quelli già presenti. Ecco, il fatto che OneWeb utilizzi un lanciatore Soyuz che è della stessa classe più o meno dell'Atlas ci dà anche un'idea di quanto potrà trasportare ogni lancio di un Atlas 5 per la costellazione di Amazon. Quindi potrebbe essere anche una quarantina di satelliti in questo caso, una quantità paragonabile, anche se inferiore, a quella di Starlink con il lancio del Falcon 9. La realizzazione di Project Kuiper avverrà in 5 fasi. La prima prevede il lancio di 578 satelliti che arriveranno ad avere orbite con un'altitudine di 630 km e un'inclinazione di 51,9 gradi. Poi ci sono altre altitudini orbitali che avranno questi satelliti. 784 verranno disposti ad un'altitudine di 590 km. Altri 1296 satelliti a 610 km e 1156 a 630 km. OneWeb ha la propria costellazione in fase di avvio dopo quella di SpaceX, e ricordiamo che OneWeb è una collaborazione tra il governo britannico, che ha la proprietà di questa costellazione, è una società di telecomunicazioni indiana che si chiama Bharti Global e che sta proseguendo con il lancio di nuovi satelliti, soprattutto per dare una copertura iniziale intanto al Regno Unito, che è l'obiettivo principale, ma anche all'Alaska, il Nord Europa, la Groenlandia, l'Islanda, il mare glaciale artico e anche il Canada. Poi c'è un'altra costellazione in fase di progetto che viene da un progetto di un operatore satellitare canadese, cioè Telesat, che ha annunciato il 13 aprile del 2021 l'intenzione di raccogliere finanziamenti per 500 milioni di dollari per realizzare una propria costellazione per la ricezione satellitare di internet a banda larga, denominata Lightspeed, comunque una costellazione per telecomunicazioni. E ironia della sorte, tra gli operatori di lancio che ha scelto Telesat ci sono intanto Relativity Space, una startup spaziale che sta sviluppando il lanciatore Terran 1, e poi c'è, ironia della sorte, Blue Origin, che Amazon non ha scelto ancora per la fase iniziale dei lanci della sua costellazione Project Kuiper.
Mi chiedo se agli esordi del Falcon 9, se ci fosse già stato il progetto di Starlink in fase avanzata di realizzazione, come adesso o come era un anno fa, se SpaceX si sarebbe affidata interamente al proprio vettore. Probabilmente sì, perché è difficile immaginarsi un livello di avanzamento così diverso tra il vettore e i satelliti, anche perché sono aziende diverse, anche se entrambe di proprietà principalmente di Jeff Bezos.
La pratica di affidarsi a fornitori di servizi di lancio è diffusa tra gli operatori satellitari, ma è inedita nel caso di società che dovrebbero fornire servizi integrati, quindi lancio e anche sviluppo di satelliti,
Sì, appunto, ma
come
SpaceX
nel
fa
caso.
questa integrazione verticale tra realizzare i satelliti e lanciarli e operarli. Forse non è un paragone completamente onesto con la costellazione di Amazon, perché non sono la stessa società, non sono, le iniziative sono nate in modo diverso, in ordine diverso. Però.
Ma formalmente Amazon e Blue Origin sono società separate, quindi la forma è rispettata.
E poi mi chiedo anche se SpaceX abbia qualche sussidiaria tipo SpaceX Operations, che è quella che si occupa dell'operazione dei satelliti che sono già in orbita. Magari c'è qualcosa di simile, semplicemente si tende dal punto di vista della comunicazione a raggrupparle insieme. E invece per Amazon è diverso. Ma anche gli investitori sono diversi nel caso di Amazon, invece nel caso di SpaceX sono gli stessi. È un po' diverso da quel punto di vista. Però effettivamente ogni volta che parliamo di queste mega costellazioni me ne salta fuori una in più che non avevo sentito. Ad esempio questa di Telesat, che sembra un po' una TV locale dal nome, però in realtà è un operatore canadese, non l'avevo ancora sentita e sono
La notizia
sempre vicino.
recente, una decina di giorni fa, l'annuncio.
E c'era una domanda dalla chat che chiedeva se. Questi lanci di satelliti. Se ho cancellato un'altra domanda che avevate già pubblicato, scusate, non ho visto qualcosa che è sparito. Ah, era il titolo. Ok, scusate. Chiedeva a Walter Mele se tutti questi lanci potrebbero essere usati come radar per gli asteroidi. Non so bene cosa intendi, non ha nulla a che vedere. Questi satelliti sono per le telecomunicazioni, in questo caso per l'internet a banda larga e non per l'osservazione dello spazio profondo, sono due cose completamente diverse. Però dicevi che il cielo sta diventando parecchio coperto, quello è vero, sono sempre di più e saranno sempre di più se tutti questi, o anche se soltanto una parte di questi progetti va in porto.
E ricordiamo anche la costellazione cinese che prevederà 13.000 satelliti.
E non c'è solo quella, però volevo proprio dire che c'è anche una dichiarazione di intenti della Commissione europea. In uno dei bandi di finanziamento per lo spazio commerciale in Europa, che è stata pubblicata qualche mese fa, c'era anche una dichiarazione di intenti verso il desiderio di avere una costellazione per l'internet a banda larga via satellite sotto il controllo della Commissione europea, da un certo punto di vista. E quindi sarebbero altre in più, e quindi ancora più traffico. Ma nello stesso bando c'era anche un indirizzo per assegnare fondi a tecnologie di controllo e monitoraggio dello spazio. Ed è una cosa che, un po' come stanno spuntando come funghi iniziative di mega costellazioni, stanno anche spuntando come funghi aziende e iniziative. Nazionali o sovranazionali, come in questo caso della Commissione europea e con la collaborazione di ESA e anche alcune aziende private in America per il monitoraggio spaziale. Ci saranno sicuramente sempre più bisogno di avere un'idea chiara di quello che c'è nello spazio, che ha bisogno di un altro ordine di grandezza, di precisione rispetto a quello che abbiamo oggi. Non è possibile più. È all'ordine del giorno, Marco, se fosse qui in trasmissione lo confermerebbe, avendo operato satelliti per un bel po', è all'ordine del giorno che ci sia un allarme per una possibile congiunzione e rischio di collisione tra due satelliti. Al momento l'unica soluzione è se la probabilità è tale da essere giustificata e credibile il rischio di una collisione, uno dei satelliti deve manovrare. E si fa, e c'è una. Questo ha un costo dal punto di vista operativo, perché si deve smettere di fare. Nella maggior parte dei casi i satelliti devono smettere di fare quello che fanno di mestiere, cioè il servizio che devono offrire per fare questa manovra. Tutto questo deve cambiare quando sono così tanti. Bisogna essere in grado di prevedere in maniera automatica queste collisioni ed evitarle. E questo apre a un'altra serie di tecnologie e di opportunità per aziende per offrire questo tipo di servizi. Quindi è una sorta di indotto, diciamo, di questa esplosione delle mega costellazioni. È comunque una di quelle abilità che sono necessarie per avere un utilizzo consapevole dello spazio. Ovviamente dobbiamo fare in modo di evitare il più possibile la creazione di immondizia spaziale, non abbandonando satelliti in orbite troppo elevate che non corrispondono a un rientro naturale entro qualche anno in caso di malfunzionamento dei satelliti o in caso semplicemente di fine vita dei satelliti, ma anche nel controllare quello che c'è già nello spazio e che per varie ragioni non può essere fatto rientrare. Poi c'è anche la questione di riduzione e di rimozione di cose che sono in orbita, ma quella è un'altra storia. Ne abbiamo parlato un pochettino la settimana scorsa con la missione di rifornimento di un satellite in orbita geostazionaria. Altro topic. Sì, quando c'è un'altra domanda?
Sì, scusa Mike se ti ho
Vai,
scavalcato,
vai, vai. No, 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 vai, vai, era finito.
pensavo avessi finito. Sì, leggo un paio di domande che sono qua apparse nel feed della chat. Trifilon, spero si pronunci così, chiede quando sarà possibile la connessione attraverso Starlink. Attualmente Starlink è ancora in beta e se vai su YouTube e cerchi speed test, Starlink, robe di questo genere, vedi che ci sono molti utenti americani che già hanno questo servizio, si sono iscritti alla beta e sono stati accettati, quindi puoi vedere le performance. Però anche dall'Italia, se vuoi, puoi andare sul sito starlink.com e in realtà l'order form, quindi il form per ordinare il servizio, è già attivo. E questo vuol dire che se vuoi provare a essere uno dei primi ad avere la possibilità di provare Starlink in Italia, lo puoi fare, però devi mollare subito 99 dollari, che sarebbe la fee, così il canone mensile che ha l'utenza Starlink. Quindi stiamo parlando di 99 euro al mese. E il servizio completo invece, se nel caso tu sarai scelto per la beta testing, dovrai pagare 499 dollari per il modem e circa 60 dollari di spedizione di tutto alla baracca, e poi dopo continuerai a pagare questi 99 dollari. E ovviamente se ti ritiri nel mentre ti verranno restituiti i 99 dollari, però attualmente il servizio è ancora in fase di beta. Un'altra domanda che vedo da Ivo dice: ciao a tutti, con tutti questi satelliti si sta studiando un metodo per evitare l'inquinamento luminoso? Sì, Starlink l'ha fatto non dai primissimi lanci, ma si è subito impegnata a cercare di ridurre il più possibile l'inquinamento luminoso, cercando di adottare un sistema di copertura attiva, dinamica, che possa co coprire le parti che in quel momento sono molto riflettenti e possono causare, diciamo, i flare, la visibilità superiore del satellite. È un sistema che funziona perché, a parte, vabbè, i primi 2 o 3 giorni dopo il lancio, in cui i trainini sono ancora compatti, sono ancora in formazione, il satellite non ha ancora preso l'assetto definitivo, che sono visibili, certamente ha mitigato molto, almeno per quanto riguarda l'ottico, insomma, guardando il cielo, la situazione è abbastanza, si è ridotta, di parecchio. Ci sono anche dei video su internet di gente che ha fatto i paragoni dei passaggi, dei satelliti, diciamo, oscurati e non. Però chiaramente quest'estate sarà un bel banco di prova, perché durante l'ultimo anno ne sono stati lanciati parecchi, ed estate tipicamente è il periodo in cui magari ci si approccia di più al cielo stellato notturno, vuoi per vedere le stelle cadenti ad agosto e cose di questo genere. Però il problema rimane per quanto riguarda la fotografia astronomica, che lì chiaramente si cercano di pescare gli oggetti molto molto più deboli, si usano dei tempi di posa molto più lunghi, e anche se ti provi a coprire un satellite in maniera molto molto efficiente, è chiaro che una striscetta, come te lo faceva un satellite X già tempo fa, che però è un satellite a caso, era numericamente inferiore, purtroppo la strisciata c'è ed è il problema, insomma, che sta così animando, muovendo tutta la comunità astronomica, e più di tanto non c'è una maniera di mitigare la questione, se non insomma magari fare delle osservazioni a notte fonda, però insomma è un problema, c'è, persistente, e purtroppo è allo stato attuale se lo si tiene.
C'è anche un'altra
domanda. E questo
domanda?
Si ricollega con quest'altra domanda.
Bravo.
Scusa, vero? Era questa?
Sì, sì, vai, vai.
Di fatto non esiste una regolamentazione satellitare. Chiunque può mettere in orbita qualsiasi cosa. Per quanto riguarda l'inquinamento luminoso, no, non c'è stata un'approvazione di queste cose fino a quando non si sta, l'intera comunità non si è,
non fatto è stata posta.
Esatto, è stata messa di fronte al fatto compiuto, e allora si è cominciato a parlarne in maniera un pochino più affrontare il problema, almeno, o affrontare la discussione, però di fatto sì, non è che chiunque lancia costellazioni di questo calibro senza alcun permesso. Ci sono ovviamente vari livelli di approvazione per altre cose che nulla hanno a che vedere con l'inquinamento luminoso, perché non è stato un problema fino ad oggi. C'è un'altra domanda che menzionava la copertura delle bande radio. Questa è una delle cose che invece hanno dovuto chiarire. Di solito credo che per quanto riguarda Starlink soltanto la FCC, l'ente americano che si occupa delle autorizzazioni per quanto riguarda le telecomunicazioni, abbia dovuto dare l'ok a queste trasmissioni, all'utilizzo delle frequenze che usano. Non credo che sarà un problema in termini di interferenze nei riguardi di altri servizi, e se lo fosse probabilmente verrebbe risolto dopo un certo periodo di assestamento, ci si fa spazio, insomma. Potrebbe essere un problema invece analogo a quello dell'inquinamento luminoso per quanto riguarda la radioosservazione del cielo, e per questo anche qui non credo che ci sia alcun tipo di regolamentazione o alcun tipo di prassi o comitato internazionale che si occupa di valutare questa cosa, e siamo in un mondo un po' deregolato da questo punto di vista, e probabilmente è l'unico modo pratico è difficile andare tutti d'accordo con una cosa del genere, e probabilmente nel lungo termine sarebbe anche inevitabile che un certo tipo di servizi, se sono possibili, vengano a un certo punto messi in atto, sia se non da una nazione o un'azienda all'interno di una nazione in buoni rapporti con il resto del mondo, lo sarebbe un domani da qualcun altro che magari si fa meno problemi ad andare contro a quello che è il senso comune della comunità internazionale. Di conseguenza a volte queste cose vanno gestite a conti fatti, insomma. Vedremo come in qualche modo arriveremo a gestire queste nuove situazioni. Come vi dicevo prima, lo sviluppo di nuove tecnologie di tracciamento, radar, ottico o quant'altro, per quanto riguarda il traffico spaziale, sono una delle cose che sono state stimolate da questa accelerazione dei lanci negli ultimi anni, ed è una cosa positiva, è una conseguenza necessaria per un rischio reale che magari potevamo evitarci, qualcuno può dire, però è giusto che ci arriviamo, è giusto che ci sia questo tipo di sviluppo tecnologico per qualcosa che è importante, il controllo dello spazio, e dal punto di vista delle telecomunicazioni probabilmente qualcuno che ne sa di più sarebbe Marco Bruno, che ci ascolta in diretta. Cosa dice? C'è un'enorme richiesta di banda radio e tantissimi soldi in ballo, per cui la convivenza tra usi commerciali e non commerciali dello spazio radio sarà sempre più difficile. Allora, se lo dice lo zio Marco Bruno, ok, forse io credevo che questa cosa si risolvesse sul lungo termine, ma sarà difficile, vedremo come verrà gestita nel futuro. Possiamo continuare con la seconda notizia, dunque, quella del fatto che al momento ci sono in orbita terrestre due stazioni spaziali.
Ebbene sì, Questa mattina, per chi è riuscito a rimanere sveglio, io purtroppo dormivo, ma l'ho visto dopo, è stato lanciato da Wen Chang. Allora, iniziamo dicendo, vorrei fare uno shout-out a Gianmarco e Silvia, perché quando ho le notizie di spazio cinese, che loro ne sanno molto più di me, sanno anche il cinese, provano a farmi delle mini lezioni di cinese, così proprio via chat e via vocale. Io ci provo, se sbaglierò non sarà colpa loro, sarà colpa mia. Proviamo a dire le paroline bene, in cinese come si deve. Per esempio, Wen Chang non so come si dice, quindi dico Wen Chang. È uno spazioporto in Cina e questa mattina presto un lunga marcia 5B ha portato in orbita il primo pezzo di una nuova stazione spaziale, che è la stazione spaziale cinese. Questo primo pezzo si chiama Tianhe, Tianhe, Tianhe 1 ed è un modulo di servizio. Praticamente è lo Zarya cinese, è il Zarya, no, è il modulo della Stazione Spaziale Internazionale, questo è quello cinese, e cosa ha a bordo? Ha i sistemi di supporto vitale, i sistemi di propulsione, tutta la meccanica, praticamente è il cuore della stazione spaziale, tutto quello che serve per far funzionare la stazione spaziale. Ha delle cuccette per ospitare fino a 3 astronauti. Tutti i sistemi di navigazione, ha 2 boccaporti, perché a questi boccaporti saranno agganciate le navette, le Shenzhou, che sono quelle per il trasporto degli astronauti. Dunque in Cina abbiamo, se in Russia ci sono le Soyuz per il trasporto degli astronauti e le Progress per il trasporto dei cargo, in Cina abbiamo le Shenzhou per il trasporto degli astronauti e le Tianzhou per il trasporto dei cargo, ma questa cosa la vedremo più tardi. Quando sarà completata questa stazione spaziale, perché adesso questo è solo il primo modulo, sarà composta da 3 moduli totali. Ci sarà Tianhe, che è questo, Tianhe, ci sarà Wen Tian e ci sarà Meng Tian. Questi 2 moduli saranno lanciati nel 2022. Quando sarà completata, sarà circa grande come un quarto della stazione spaziale internazionale. Non è grande. Ed è una cosa voluta, primo perché è stata, cioè per una questione di costi, perché non è internazionale, è una stazione nazionale cinese, quindi è la Cina che si autofinanzia il tutto. Per quello che serve alla Cina va più che bene questa dimensione e a posto così, insomma, un quarto della stazione spaziale e va bene. Questo qui è il modulo che è stato lanciato questa mattina. È lungo 16 metri di lunghezza più o meno, ha un diametro di 4 metri e per come comparazione Zarya della Stazione Spaziale Internazionale è lungo 13 metri, quindi questo è un pochino più lungo rispetto a Zarya e il diametro è uguale. Diciamo che più o meno è proprio come Zarya, solo leggermente più grandino. Ha 2 porte di docking. E in totale sulla stazione, quando sarà completa, ce ne saranno 5. Perché? Perché dovranno essere agganciati altri moduli. Questa è una stazione modulare, è la prima stazione modulare cinese e la terza in tutto, perché c'era la Mir, sovietica, c'è la Stazione Spaziale Internazionale e c'è questa cinese. Tutte le altre stazioni, laboratori che sono stati lanciati non erano modulari, erano un unico blocco. E funzionava da solo, piccolino, ci potevano essere astronauti a bordo, però non erano modulari. Queste 3 invece sì, e questa appunto è la prima cinese in questo senso. Vedete che ci sono anche dei corrimano per le attività extraveicolari, perché ci saranno degli airlock, ovviamente, delle camere di compensazione. Uno è proprio su questo modulo, Tianhe. E l'altro sarà su Meng Tian, che sarà uno dei 2 moduli che sarà lanciati nel 2022. Vediamo dei pannelli fotovoltaici e la cosa bella è che tutti e 3 i moduli avranno i propri pannelli, quindi non ci sarà solo questo a dare supporto a tutti, ma tutti avranno i propri pannelli per una energia totale di 27 kW, che, guarda te, è un quarto di quella della Stazione Spaziale Internazionale, quindi quello che serve per questa piccolina stazione. Ci sono anche 2 bracci robotici su questa stazione, ben 2 nonostante sia piccola. Questo Questo che vediamo qui è il braccio che troviamo su Tianhe, quindi proprio il modulo che è stato lanciato questa notte ha questo braccio a bordo e serve per far attraccare gli altri moduli e per dare supporto alle attività extraveicolari, quindi praticamente è come un Canadarm 2, lo stesso che dà supporto alle attività extraveicolari degli astronauti e che ha assemblato fondamentalmente la stazione spaziale. L'altro braccetto invece sarà su Wentian e il modulo, tra l'altro, che sarà riposizionato grazie a questo braccio che vediamo qui, quindi grazie al braccio di Tianhe, e quest'altro modulo avrà questo braccetto che servirà invece per andare a posizionare gli esperimenti al di fuori della stazione spaziale cinese, così come sulla stazione spaziale internazionale ci sono delle posizioni di alloggiamento per degli esperimenti che devono rimanere fuori al vuoto dello spazio. Anche i cinesi hanno previsto ben 50 posizioni di alloggiamento per farci stare dei materiali e da studiare, per studiarne il comportamento quando sono esposti al di fuori nello spazio, insomma. Quel braccetto lì possiamo un po' considerarlo come quello di Kibo? Sì, direi che più o meno, insomma, la funzione è quella. Quindi due bracci robotici su questa stazione. Questa è una foto che è arrivata questa mattina durante il live, tra l'altro fatto in inglese, e quindi per questo lancio importante si sono aperti all'esterno e hanno fatto questo live in inglese. E guardate che bella che è, che bello che è questo modulino, tutto pulito, tutto lindo, sa di nuovo, tutto quadrato, non ci sono borsoni che rompono le scatole, tutto bianco e blu, è bellissimo. E all'interno qui ci sono 14 rack. I rack sono quegli armadi che vediamo anche sulla stazione spaziale che ospitano gli esperimenti. Ci sono 14 rack e tra questi 14 rack ce ne sono alcuni dedicati ai partner internazionali. Quindi questa stazione spaziale cinese, che chiameremo stazione spaziale cinese perché per adesso non ha ancora un nome, se non i singoli nomi dei singoli moduli, e è nazionale perché è creata, è progettata, è lanciata e tutto dalla Cina, però comunque sono aperti a partner internazionali e questo l'avevamo già capito quando la nostra Samantha Cristoforetti era andata in Cina ad addestrarsi, a fare partnership più che altro, lei il cinese, non tanto studiare il cinese perché lei lo sa già, ma appunto proprio per quello, per facilitare la partnership con l'Unione Europea. È progettata per durare 10 anni questa stazione e può supportare fino ad un massimo di 6 astronauti, però prima abbiamo detto che ci sono 3 cuccette su Tianhe. Allora, come missioni continuative supporta 3 astronauti, ma ovviamente devono esserci dei cambi di equipaggio, quindi per quei 10 giorni che arriva il nuovo equipaggio e l'altro è ancora a bordo, può supportare questi 3 astronauti. Dove andranno a dormire lo vedremo più avanti, quando succederà che ci sono 2 equipaggi che devono darsi il cambio. Quindi in pratica da oggi è iniziata la fase 1 di questo nuovo progetto umano della Cina. Voi sapete che i cinesi vanno a fasi, perché l'avevamo raccontato anche in occasione di Chang'e 5, per le missioni robotiche loro hanno delle fasi prefissate e cercano di seguire quelle, facendo passo passo, procedendo passo passo. Questa è la fase 1 ed è iniziata oggi, il 20 di maggio, quindi fra neanche un mese, sono parecchio veloce, cioè quando i cinesi quando partono vanno, loro hanno tutto pronto. Fra meno di un mese arriva un cargo, quindi una Tianzhou, la Tianzhou 2, e attraccherà alla stazione spaziale cinese prima dell'arrivo degli astronauti. Quindi andrà a portare acqua, rifornimento, carburante, tutto quanto prima che gli astronauti arrivino a bordo. Un mese dopo, quindi a giugno, arriverà la Shenzhou 12, quindi gli astronauti, e tutti e tre, cioè è completa, la Shenzhou ha il gran completo, quindi 3 astronauti, e rimarranno a bordo per 3 mesi. Per adesso e fino al 2022 non ci saranno esperimenti scientifici, perché adesso lo scopo dei cinesi è, visto che la loro prima stazione spaziale è fatta in questa maniera, quindi modulare, tutta bella complicata, vogliono accertarsi che tutto funzioni. Quindi gli astronauti e i cargo serviranno per, per testare la stazione stessa, non ci saranno esperimenti a bordo dei cargo. Dopodiché gli astronauti torneranno a Terra, quindi quelli della Shenzhou 12, ma il cargo rimarrà in orbita. Perché? Perché vogliono testare in sicurezza, quindi senza astronauti a bordo, almeno per la prima volta, la questione del braccio robotico. Il braccio robotico lo manovreranno da Terra e gli faranno agganciare la Tianzhou e gli faranno spostare questa navetta nell'altro boccaporto, perché appunto ha due boccaporti, lei si aggancerà a quello frontale, questo braccio la prenderà e la sposterà a quello laterale. E poi vogliono testare anche le procedure di rifornimento, perché appunto a bordo del cargo ci sarà anche del propellente, quindi vogliono verificare che il tutto funzioni. Credo che sia il fatto che gli astronauti tornino a Terra prima di tutte queste operazioni, credo che sia proprio per il fatto di fare il tutto in sicurezza, perché se succede qualcosa e ci sono tre astronauti a bordo, anche no, meglio farli tornare giù, se proprio deorbita tutto, se proprio, ma almeno gli astronauti sono in salvo. A settembre di quest'anno partirà la Tianzhou 3. Voi direte, ma perché parte la 2? La 1 che fine ha fatto? La 1 era agganciata alla Tiangong 2, che era l'ultima stazione spaziale cinese e che abbiamo visto insieme, abbiamo coperto anche il deorbiting, insomma, abbiamo visto deorbitare insieme. Quindi la Tianzhou 1 è vecchia, quindi partiamo con la 2. A settembre parte la 3, la Tianzhou 3, che è il cargo, va sulla stazione spaziale cinese. Un mese dopo, a ottobre, parte la Shenzhou 13 con i tre astronauti, i quali rimarranno 5 mesi, un paio di mesi in più. Pian pianino si allunga un po' il tempo di permanenza. Rimangono fino a marzo del 2022. Ad aprile, cioè quindi tornano giù a marzo gli astronauti, ad aprile torna giù la Tianzhou 3. E qui finisce la fase 1. I test per vedere se gli attracchi funzionano, gli astronauti possono rimanere a bordo, i cargo funzionano bene, ok. Anno prossimo comincia la fase 2, la conclusione della costruzione della stazione, quindi iniziano ad arrivare i moduli e si comincia ad assemblarli. Quindi, dai che ormai lo sappiamo, cosa succede l'anno prossimo? Parte il cargo, quindi parte la Tianzhou 4 prima. Poi arrivano gli astronauti con la Shenzhou 14, arrivano i moduli Wentian e Mengtian e il braccetto robotico, questa volta con gli astronauti a bordo, perché abbiamo già fatto i test, è andato tutto bene in teoria e quindi possono rimanere gli astronauti a bordo, andranno a riposizionarli nei boccaporti giusti, insomma quelli corretti. Dopodiché ci sarà la fase operativa, perché adesso la stazione spaziale è completa con tutti e tre i moduli come si deve. Nella fase operativa, ottobre del 2022, di nuovo, cosa succede? Parte il cargo, quindi la Tianzhou 5, partono gli astronauti con la Shenzhou 15, ma la cosa bella a questo punto è che gli astronauti della Shenzhou 15 incontreranno quelli della Shenzhou 14, quindi sarà nel 2022 che riusciremo a capire se in questi 10 giorni tutti e 6 gli astronauti potranno davvero rimanere a bordo della stazione. Quindi ci sarà il primo cambio di Expedition nel 2022. E lì cominceremo davvero a vederla attiva, quindi a fare esperimenti e tutto quanto. Prima che lo chiediate, sì, c'è, il cesso c'è. Su Tianhe 1 cioè, l'hanno mostrato in live, quindi sappiamo che è una domanda che sicuramente arriverà. Eccolo qui, ve lo facciamo vedere prima che arrivino, ci fate la domanda. Quali razzi vedremo partire grazie a tutto questo progetto umano dello spazio cinese? Tre razzi in particolare, il Lunga Marcia 5B, che è quello che oggi ha portato Tianhe in orbita, ed è quello che porterà gli altri moduli e il telescopio spaziale, perché ci sarà un telescopio spaziale che dovrebbe orbitare vicino, dovrebbe potersi addirittura agganciare alla stazione spaziale cinese, non lo so, non so a che punto siamo arrivati con questo telescopio, ma c'è un'idea di questo telescopio. Ne riparliamo nel 2024, perché è quando in teoria tutto dovrebbe essere lanciato con il Lunga Marcia 5B. Poi vedremo un Lunga Marcia 7, uno, ne vedremo più Lunga Marcia 7, perché saranno quelli adibiti ai rifornimenti, quindi alle Tianzhou, e poi vedremo i Lunga Marcia 2F, che sono quelli adatti per il volo umano e quindi che porteranno in orbita gli astronauti con le Shenzhou. Una carrellata veloce di tutte le stazioni spaziali che abbiamo avuto in orbita, davvero una lista veloce solo per farvi capire che questa non è la prima, non è la quinta, è ben la dodicesima in totale di stazioni orbitanti, di moduli orbitanti, che fossero moduli singoli, che fossero stazioni complete, è il dodicesimo progetto, diciamo. La prima nel 1971 è stata lanciata. È stata lanciata dai non russi, ma all'epoca erano sovietici, ed era la Salyut 1. Alla Salyut 1 sono agganciati, che brutta cosa i verbi. Alla Salyut 1 si erano agganciate ben due navette umane. La Soyuz con equipaggio umano, la Soyuz 10, che era riuscita ad agganciarsi, ma poi l'equipaggio non era riuscito ad entrare nella stazione, quindi si sono sganciati e sono tornati a terra. E la purtroppo famosa Soyuz 11, nella quale i tre astronauti erano riusciti ad agganciarsi alla Salyut 1, erano riusciti ad entrare, erano rimasti per 23 giorni, erano tornati a terra, ma purtroppo prima del rientro la Soyuz si è depressurizzata e loro tre purtroppo sono morti. Dopo la Salyut 1, passiamo oltre, dopo il 1971 c'è stato lo Skylab, dal 1973 al 79, quindi per ben 6 anni, ed era tanta roba, era 26 metri di lunghezza, 17 metri di larghezza, e sì, ed è stato il primo laboratorio statunitense ad essere lanciato nello spazio. Poi doveva esserci la Salyut 2, quindi sempre sovietica. I sovietici stavano continuando a portare avanti il loro progetto Salyut, o Salyut, ecco mi manca il russo. Ricky, forse tu lo sai meglio di me come si dice, Salyut o Salyut?
Salyut direi, però
Salyut.
Mi rimetto, adesso che ne so io di russo è una parola grossa.
Lanciata nel 73, arrivata in orbita, però ha avuto un incidente che l'ha depressurizzata. Anche qui problemi di depressurizzazione. Questa volta non c'era nessuno a bordo, era lei da sola, quindi piano piano è stata deorbitata e non è successo niente. Non è successo niente, è stata persa una stazione spaziale, però vabbè, erano i primi tempi ed erano i test. Poi i sovietici hanno continuato dal 74 in poi fino al 91, quindi ben 20 anni, sì, più o meno 20 anni, di altre stazioni spaziali, la Salyut 3, la 4, la 5, la 6 e la 7. La cosa interessante del progetto Salyut era che in realtà, allora sappiamo com'erano i sovietici, no? Loro fanno le cose, però in realtà dietro c'è sempre dell'altro. E c'era sempre dell'altro con i sovietici, adesso meno per fortuna con i russi, e era un progetto militare, si chiamava Almaz. Infatti la Salyut 3 è stata la prima stazione con un cannone mitragliatore come difesa. E questo progetto Almaz militare è stato coperto dal progetto Salyut, che invece era un progetto civile. Quindi sì, noi costruiamo le stazioni spaziali per farci andare gli astronauti, fare esperimenti e tutto quanto, in realtà stavano facendo studi militari. Che questo non vuol dire che era una cosa brutta, perché Zarya, il cuore della stazione spaziale, deriva proprio dal progetto Almaz, Quindi grazie, è stato grazie a questi avanzamenti militari dell'Unione Sovietica che adesso possiamo avere la stazione spaziale così com'è adesso. Dopo la Salyut 7, nell'86 è stata lanciata la Mir, che è durata ben 15 anni, quindi le Salyut sono durate mano a mano sempre di più, prima 7 mesi, poi 2 anni, poi 5, poi 9, e poi è arrivata la Mir, che è la bestiona, proprio la regina delle stazioni spaziali, che è stata quindi la prima modulare per i sovietici e poi i russi. Dall'86 al 2001 è durata. Mentre c'era la Mir nello spazio, è stata lanciata la Stazione Spaziale Internazionale nel 98. Quindi in realtà con questa nuova stazione spaziale cinese non è la prima volta che abbiamo due stazioni orbitanti nello stesso momento. Insieme alla Mir c'era la ISS e insieme alla ISS, che è partita nel 98, l'inizio, il primo modulo è stato lanciato nel 98, fino ad ora si sono susseguite anche la Tiangong 1 dei cinesi e la Tiangong 2. E adesso questa nuova stazione spaziale cinese modulare. Ecco, quindi adesso possiamo seguire, grazie alle app, ben due stazioni spaziali. Dovremmo cominciare a... appena conosciamo un attimo i parametri... Vabbè, i parametri orbitali sono comunque come quelli della stazione, come quelli della ISS, perché più o meno viaggerà a 400 km di quota, su per giù.
Ma l'inclinazione è molto diversa, no?
L'inclinazione è diversa, sì, non ce l'ho.
41 e mezzo.
Diversa abbastanza da renderla meno visibile da dal nord Europa.
Dalle
latitudini.
Niente, allora non vedremo.
No, è visibile, sì, sì.
Come vedevamo la Tiangong 1 e 2, anche questa. Sì.
40 sono più che sufficienti, 40 gradi per vederla da qui. E anche dal nord Europa.
Giusto.
Sì, lo leggevo oggi di qualcuno su Twitter che chiedeva dall'Irlanda, da qualche punto dell'Irlanda, probabilmente.
Ecco, lì diventa difficile, sì.
E diceva che l'elevazione, non è che non è visibile, ma l'elevazione massima è di 10 gradi, quindi...
Dalla Groenlandia non lo so.
È possibile vederla in determinate condizioni, non è così facile come con la stazione spaziale.
Chi ha la seconda casa in Groenlandia avrà qualche problema a vedere questa stazione.
Ma che zona è la Groenlandia? Zona bianca, credo.
Che poi ho visto pannelli solari ma non ho visto i radiatori, non ho visto le cose che si riflettono, che riflettono la luce.
Beh, sicuramente ci saranno dei radiatori, però...
Beh, sì. Beh.
Ma sì, è un po' come Zarya, che ce li ha, però non sono così maestosi come quelli dei truss della ISS. Mm. C'era qualche domanda in chat, appunto qualcuno chiedeva a che altezza orbiterà, è stata risposta adesso. I parametri orbitali preliminari danno un'orbita di 284 per 384 km, però prendiamole con le molle perché magari si deve... circolarizzare, e a 41 gradi e mezzo invece di inclinazione, questa che inclinazione che non, invece difficilmente varierà. Chiedono che forma ha il bocaporto della TNE, se è identico a quello della ISS. Assolutamente no, non c'entra niente. Oddio, nulla che si possa adattare con un adattatore, se proprio vogliamo pensare a così incroci strani tra veicoli di nazionalità diversa. Certo è che magari vedo meglio, magari sempre per ipotesi proprio spinte, un attracco con una Soyuz che ha un sistema di docking APAS che è lo stesso di quello delle Shenzhou, piuttosto che con le Dragon o le CS700 che hanno un sistema di docking completamente diverso. Allora lì ci vorrebbe un adattatore esattamente come c'è sulla ISS, un IDA per poter fare una cosa del genere. Chiedono...
Poi c'è da dire che hanno parlato di esperimenti internazionali, non hanno parlato di equipaggi internazionali, quindi per adesso si limitano agli oggetti, diciamo.
Chiedono, ma se c'è la possibilità che la stazione cinese possa connettersi alla ISS? Oddio, in Star Trek Deep Space Nine c'è stato Miles O'Brien che ha spostato Deep Space Nine dalla orbita di Bajor verso il wormhole, quindi sì, una stazione di, no, è una banalità spostare delle stazioni spaziali. No, è vero, tranquillo, la prima puntata, la prima cosa che succede,
spoiler alert,
no, non c'è assolutamente possibilità di una manovra di questo tipo.
C'era anche una domanda che chiedeva se hanno tutte ratte alle attività extraveicolari. Sì, ci sono già state anche delle attività extraveicolari cinesi, anche prima ancora della Tiangong 1 e 2, direttamente da una Shenzhou. Si parla di più di 15 anni fa ormai. E si tende a dimenticare
una cosa alla Leonov, diciamo.
Esatto. Una cosa pionieristica in uscita dalla capsula. E basta. E si tende a dimenticarle queste cose proprio per questa natura molto molto dilatata dei tempi del programma spaziale cinese. Quello che però invece mi chiedevo io, e scrollando l'articolo non ho trovato esattamente, ho visto che ci saranno due airlock, questo semplifica un po' le cose, ma tu che hai visto un po' più di diretta, vero? Hai visto se l'airlock che c'è in nella parte con le porte di docking e il boccaporto per uscire in attività extraveicolare, l'airlock è una parte separata che si può chiudere all'interno, o quando ci sono due astronauti in attività extraveicolare l'intero nodo rimane depressurizzato? Perché quello che
non lo so, che bella domanda. Forse Gianmarco sa qualcosa in più. Dovremmo chiedergli sul forum. Venite a trovarci sul forum e Gianmarco probabilmente potrebbe rispondere a questa domanda.
Vedrò di postare questa domanda su forumastronautico.it.
Magari depressurizzano, cioè, proprio il nodo con i quattro boccaporti. Però sì, un po'. Non mi sembra di aver visto una cosa separata, sinceramente. Però c'era anche quel link che qualcuno ha messo se è andato sul forum astronautico, c'è tipo la ricostruzione in 3D di come sarà questa stazione cinese. In realtà non ho avuto molto tempo per girare al suo interno, ma non lo so se c'è un airlock vero e proprio o come si è fatto.
Se riesco a recuperarlo prima della fine della puntata lo mettiamo nelle note dell'episodio, il link a questa ricostruzione 3D dall'interno. C'erano altre domande che avevate adocchiato?
No, io no.
No.
Molto bene. Vedo nella nostra lista di notizie, notiziole varie al volo.
Sì, dai, un piccolo riassunto di quello che è successo questa settimana, perché qualcosa di importante è successo, però magari è successo da poco, non abbiamo delle notizie strutturate. Diciamo subito quello che non è successo: oggi doveva volare Ingenuity per la quarta volta, però gli ingegneri a terra hanno preferito esaminare ancora i dati che a loro disposizione prima di dare il go per il quarto volo. Per adesso Ingenuity ha funzionato perfettamente, sta facendo dei voli via via sempre più lunghi, sempre con delle manovre più complesse. Starship SN15 doveva decollare questa settimana, non è ancora decollata, però ha fatto uno static fire, quindi anche lì tenete sott'occhio quello che succede a Boca Chica, che magari questo weekend decolla. Abbiamo avuto un volo, se siete appassionati anche di astronautica, sì, ma anche di aeronautica, di ROC, che è questo aereo di Stator Launch, che è l'aereo con l'apertura alare più grande al mondo, che è un progetto che era stato abbandonato. Si tratta di un aereo a due fusoliere, esattamente come Spaceship, come si chiama, tipo l'aereo madre di Spaceship
White Knight 2.
Grazie, come i White Knight, quindi due fusoliere, ci si mette il razzo al centro e poi viene lanciato e portato in orbita. E è molto bello da vedere, ha fatto il secondo volo oggi, quindi non si sa se si sta riciclando in qualche maniera o se sarà utilizzato per qualcosa. Comunque vedete questo bestione con sei motori, quindi magari siete abituati a vedere un 747 che ha due motori da una parte e due motori dall'altra, so, ne ha 6, è veramente spettacolare da vedere. C'è stato un lancio di Starlink, abbiamo parlato a lungo di Starlink in questa puntata, per, sia per vie indirette che dirette. È partito il volo 24, è andato tutto bene, ci sono state delle belle immagini dell'atterraggio del primo stadio. Il primo stadio che è il B1060, che se andate su Forum Astronautico ci sono le bellissime statistiche del nostro Lupin. Sappiate che questo stadio ha fatto 4 lanci nel giro di 111 giorni, ha fatto 6 lanci nel giro di 238 giorni e ha fatto 7 lanci nel giro di 302 giorni, quindi era il settimo volo. E anche questo è un record di riutilizzo, non come numero di riutilizzo, ma come tempo compresso tra tutto il blocco di 7 lanci. Altra cosa importante che è successa dal campo per quello che riguarda SpaceX e Starlink, e in realtà abbiamo anche parlato tangenzialmente durante la puntata, che appunto la Federal Communication Commission, non abbiamo parlato di frequenze, ma parliamo anche di gusci orbitali, come ha parlato Paolo nel suo intervento quando spiegava le quote a cui verranno posizionati i satelliti di Amazon e compagnia. E c'è stata una bella notizia per quanto riguarda Starlink, perché c'era un po' una problematica appunto sulla anche l'occupazione permessa dei vari satelliti di Starlink. Chiaramente, visto che Elon Musk e SpaceX cercano di pubblicizzare molto il fatto che questi satelliti, non solo la copertura globale ma anche la latenza il più ridotta possibile, loro avevano interesse a tenere queste orbite il più basso possibile, anche se questo significava un aumento di numero di satelliti rispetto ad altre costellazioni che invece magari orbitano intorno alla Terra a distanza maggiore. E qui c'era una diatriba, c'erano le compagnie concorrenti che insomma hanno fatto i loro ricorsi per avere delle priorità su certe orbite rispetto a altre. C'è stata fatta un po' di chiarezza, adesso Starlink può mettere in orbita i loro satelliti tra un'altitudine che è compresa tra i 540 e i 570 km. Prima c'erano delle shell, quindi dei gusci orbitali, delle quote orbitali, come diceva Paolo, anche fino a 1100, 1200, 1300 km. Ora non più. SpaceX ha l'autorizzazione a stare dentro ai 570 km. E così indicativamente, sto leggendo Wikipedia, la prima shell di 1440 satelliti, che forse è già stata completata, è a 550 km di altitudine con un'inclinazione di 53 gradi. C'è una seconda shell più bassa a 540 km di altitudine e ha sempre un'inclinazione simile, 53.2 gradi. Poi iniziano le shell invece ancora da riempire, una terza shell con 720 satelliti ad una quota di 570 km con satelliti molto più inclinati, andiamo a 70 gradi di inclinazione, la quarta shell con 336 satelliti a 560 km con un'orbita di 97.6 gradi, quindi è più di 90 gradi, significa che è un'orbita retrograda, ma serve per coprire le zone ad elevata latitudine come può essere le zone ai poli. E poi abbiamo una quinta shell che dovrà andare a popolarsi di 172 satelliti, anche questi a 97.6 gradi di inclinazione d'orbita a 560 km di quota. Tutto quello che sopra ai 570 km, 580 km sarà ad appannaggio dei competitor, quindi insomma 1400, 720, 300 e 172, insomma sono i famosi 3.000 satelliti e passa, che da subito SpaceX diceva la prima copertura efficace planetaria del servizio conterà circa 3.000-4.000 satelliti, e sono questi. Tutto qui, non voglio... Ah, ultima notizia, è arrivato il core stage di SLS al Kennedy Space Center, ma ve lo dico solo così al volo perché ne parleremo, perché è una notizia sicuramente che terrà banco per tutti i prossimi mesi, quindi l'hanno portato dentro al VAB, e dentro al VAB questo è il core stage, la parte centrale del razzo che finalmente riporterà l'uomo sulla Luna tra qualche anno. Però il primo lancio senza equipaggio di un Orion in cima a un SLS è programmato per la fine dell'anno, quindi ecco il boost, è arrivato il core stage, attaccheranno i booster, attaccheranno lo strato superiore, attaccheranno Orion, e poi finalmente, se riusciamo prima della fine dell'anno, vedremo il lancio dal Kennedy Space Center.
Mi aggancio ad un altro lancio che doveva, ad un altro evento che doveva accadere, invece non è accaduto, che è il ritorno a terra di Crew 1, che doveva avvenire ieri, mercoledì, e invece è stato spostato a sabato per maltempo nelle zone di recupero. Quindi vedremo di fare una diretta sabato.
Ok, questo ci riporta alla fase centrale, all'apogeo della nostra puntata, con la fase di ringraziamenti e annunci vari associativi. Allora, ringraziamenti, non ho sotto mano, sono sicuro che ci sono state delle donazioni, in particolare una donazione generosa che vorrei ringraziare a dovere, ma avendo Marco gestito la corrispondenza per quanto riguarda quella, la rimando la settimana prossima, comunque sperando che Marco sia presente, altrimenti ci facciamo informare a dovere e facciamo un ringraziamento più completo. Colgo l'occasione comunque di questa fase del podcast per ricordarvi ancora una volta che l'associazione ISA cambierà un pochettino. Per ragioni di compliance con la normativa vigente in Italia per quanto riguarda le associazioni come la nostra, dobbiamo cambiare il nostro statuto e cambiare il modo in cui l'associazione è registrata. Per poterlo fare e compatibilmente con i regolamenti interni che abbiamo con la versione attuale dell'associazione, abbiamo bisogno di fare una assemblea soci completa. Se volete più dettagli su quello che succederà, ne abbiamo parlato nelle scorse puntate, ma questa convocazione è nuova e è così. Il 16 di maggio cercheremo di trovare alle 20:30 per discutere e approvare questo nuovo statuto. Dovreste ricevere nei prossimi giorni una mail di convocazione e anche tutti gli allegati con il nuovo statuto e una descrizione di quello che succederà. Ci sarà anche la possibilità di votare durante questa assemblea e nei giorni precedenti e subito successivi, di modo da coprire e dare la possibilità alla maggior parte dei soci di esprimere il proprio giudizio sul nuovo statuto. Si tratta di un'approvazione, non è che si tratta di un dibattito sul contenuto dello statuto, ma dovete dare il vostro accordo. Tenete d'occhio le vostre caselle di posta elettronica se siete soci ISA, della vecchia ISA, se avete la vostra tasserina. Tenete sott'occhio la mail che avete usato per pagare con PayPal. Dovrebbe essere per quasi tutti la mail registrata nel nostro database soci. Se entro lunedì 3 maggio non avete ricevuto ancora alcuna convocazione, fatecelo sapere al più presto scrivendo a info@isa.it. E cerchiamo di mandarvi tutto quello che vi serve sapere per l'assemblea. Ve lo ricordiamo ancora la settimana prossima, manca ancora qualche giorno all'assemblea e avrete ancora un'altra occasione per avere un reminder. Detto questo, possiamo continuare con le rubriche, la più amata, la più attesa, quella delle storie di Nonno Apollo.
Al di sopra della terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
Neues Frankfurt, Nuova Francoforte, fu un progetto di edilizia popolare condotto a Francoforte in Germania un secolo fa, tra il 1925 e il 1930, negli anni 20 del XX secolo. Ideato dal sindaco della città di Francoforte, Ludwig Landmann, fu innovativo non soltanto per gli aspetti sociali, gli aspetti principali del progetto, ma anche per l'influenza che ebbe nell'ambito dei movimenti di avanguardia artistica dell'inizio del XX secolo, diventò famoso anche per la notevole influenza che ebbe anche per le arti visive, il design, l'architettura, la tipografia e altre discipline artistiche. A questo progetto a Neois Frankfurt collaborarono infatti molti importanti artisti, designer e architetti tedeschi di quegli anni. Per esempio Walter Gropius, il fondatore della celebre scuola di design Bauhaus. E tra le personalità che parteciparono al progetto della nuova Francoforte ci fu anche il tipografo e grafico Paul Renner, che come contributo al progetto disegnò un nuovo font, un nuovo carattere tipografico che chiamò Futura. Questo carattere tipografico era un carattere senza grazie, geometrico, e ispirato alle idee, agli stili, agli ideali modernisti delle avanguardie di quel periodo, idee simili peraltro a quelle della Bauhaus. E il carattere tipografico ideato da Bauer venne realizzato nella pratica per realizzare scritte e altri testi, venne realizzato dalla tipofonderia Bauer. E per il progetto Neus Frankfurt venne utilizzato per esempio come carattere da utilizzare nei numeri civici all'ingresso di queste nuove abitazioni popolari. Nel decennio successivo questo carattere Futura venne pubblicato nel 1927, nel decennio successivo si diffuse molto anche al di fuori della Germania, in particolare negli Stati Uniti, dove venne adottato in vari ambiti, dall'editoria anche alle attività produttive e commerciali, perché nell'editoria venne utilizzato per esempio in riviste, anche dalla famosa Vanity Fair, ma anche in ambito commerciale per stampare per esempio dei cataloghi commerciali. Prima il carattere Futura direttamente e poi i numerosi cloni, le numerose imitazioni che ebbe negli Stati Uniti, tra cui una delle più famose fu il carattere Spartan, una imitazione, una copia del carattere Futura di Paul Renner. Verso l'inizio degli anni 60 ormai Futura, il carattere tipografico Futura, era arrivato anche nel settore militare, dove era ampiamente impiegato per la logistica, per tutto quello che aveva bisogno di testi stampati, quindi non solo le etichette su dispositivi, attrezzature e vari sistemi utilizzati dai militari, ma anche per la documentazione di questi sistemi e di queste attrezzature, quindi manuali, documenti, mappe. In particolare era stato ampiamente utilizzato il carattere Futura per dei progetti di cartografia militari americani. Quindi quando la NASA negli anni 60 iniziò il programma Apollo, il carattere Futura entrò naturalmente nelle attività della NASA anche per il programma Apollo e venne utilizzato anche in questo caso per una vastissima serie di attrezzature e di testi scritti di cui aveva bisogno il programma Apollo, intanto come etichette sui pannelli di comando dei veicoli spaziali Apollo. Se guardate con attenzione i pannelli di comando del modulo lunare delle missioni Apollo, anche delle capsule dei moduli di comando Apollo, vedrete che i numeri e le scritte sono realizzate proprio con il carattere Futura. Ma venne impiegato anche per le mappe, per le checklist, per i documenti di volo delle missioni spaziali e per una vastissima serie di documenti a supporto delle missioni, manuali per l'addestramento degli astronauti, manuali e documentazioni tecnica per la costruzione e realizzazione dei veicoli e delle attrezzature, e una vastissima serie anche di altri impieghi del programma spaziale. Per esempio, anche i sacchetti per contenere i rifiuti nelle missioni Apollo avevano delle etichette che usavano il carattere futura. I contenitori di cibo, i sacchetti di cibo che consumavano gli astronauti nelle missioni Apollo avevano etichette esplicative che usavano il carattere futura. Il carattere futura venne usato anche per la celebre placca lasciata sul modulo lunare, la placca commemorativa lasciata sul modulo lunare della missione Apollo 11, quella che è diventata più famosa tra le placche lasciate dai moduli lunari delle missioni Apollo. E quindi il carattere futura diventò non soltanto un simbolo indirettamente dell'autorevolezza della NASA, che in un certo senso attribuiva il suo sigillo a tutti i documenti e i manufatti impiegati per raggiungere la Luna, per volare nello spazio, ma era diventato anche familiare a tutti i soggetti partecipanti a questa gigantesca impresa per mandare l'umanità sulla Luna, quindi agli astronauti, ai controllori delle missioni, agli ingegneri che progettavano e realizzavano le macchine usate per le missioni, ma anche a un vastissimo esercito di impiegati, amministratori e funzionari che mandavano avanti questo progetto a un livello più alto, quindi scrivevano i contratti, preparavano tutta la documentazione necessaria. Quindi un tema unificante di questa gigantesca impresa dal punto di vista dei testi diventò proprio il carattere futura. Con la fine del programma Apollo, verso la metà degli anni 60, la NASA decise consapevolmente di crearsi una nuova identità visiva. Nel caso di futura, il carattere tipografico per questa vastissima serie di testi e documenti era entrato naturalmente nel programma Apollo attraverso gli usi che già aveva in ambito civile, militare e delle commesse pubbliche. Invece verso la metà degli anni 70 la NASA decise di rinnovare con un progetto apposito lo stile e l'identità visiva dell'ente spaziale statunitense. Venne incaricato di creare questa nuova identità visiva e quindi anche tutti gli aspetti grafici di questa identità visiva uno studio, lo studio Dunn and Blackburn, che nel 1976 produsse, creò per la NASA questa nuova identità visiva. Uno degli aspetti della nuova identità visiva della NASA lo conosciamo molto bene ed è tornato in uso proprio l'anno scorso ed è il cosiddetto Worm logo, cioè il logo della NASA costituito dalla scritta NASA con un carattere rosso con i bordi e gli spigoli sinuosi in cui tutte le lettere sono collegate una all'altra, quindi la parola NASA è costituita da un unico tratto rosso sinuoso che segue una forma che può ricordare quella di un verme che dà il nome appunto a questo tipo di logo di rappresentazione. Ma questo studio grafico, questo studio di design di Dunn and Blackburn scelse anche un carattere tipografico da utilizzare per tutti gli impieghi di testi della NASA, quindi per sostituire le etichette sui pannelli di comando, i testi nei manuali di addestramento e di utilizzo delle varie attrezzature e così via. Venne scelto il carattere elvetica, anche in questo caso un carattere senza grazie e, secondo questo studio grafico, più adatto ai tempi e all'identità che la NASA voleva darsi in quegli anni. Anche il carattere elvetica è diventato un simbolo della NASA di quegli anni. Se guardiamo per esempio una navetta spaziale, una foto di un qualsiasi space shuttle, la scritta United States, per esempio, sulla fusoliera, sulla parte destra della fusoliera, è scritta proprio utilizzando il carattere Helvetica, ma anche il nome delle stesse navette utilizzava il font Helvetica. Helvetica andò anche a sostituire le etichette sui pannelli di comando dello shuttle e poi, dicevamo, anche tutte le altre, gli impieghi di testi in cui prima era stato usato il Futura. Nel 2020, con l'inizio dei voli con veicoli commerciali americani, la NASA, per volere dell'amministratore di quel periodo, Jim Bridenstine, riprese il Worm logo come logo della NASA da utilizzare sulle missioni con equipaggio e poi anche in altre missioni della NASA. L'identità l'identità visiva iniziata nel 1976 è ancora quella che l'Agenzia Spaziale Americana sta utilizzando, quindi basata sul carattere Helvetica. Ma Futura, concepito un secolo fa da questo tipografo e grafico tedesco Paul Renner, ricorda ancora una delle più grandi imprese dell'umanità. Rimane ancora sulla Luna, non soltanto sulla placca lasciata sul modulo lunare, ma su tutti gli altri manufatti lasciati sulla Luna dagli astronauti delle missioni Apollo, quindi sulle etichette delle macchine fotografiche Hasselblad e tutti gli altri oggetti lasciati sulla Luna. Anche per questo episodio è tutto, e l'appuntamento alla prossima storia di Nonno Apollo.
Grazie Paolo, è una di quelle cose che sono invisibili, l'identità grafica di un ente o di un'azienda o di una di quelle cose che, a meno che non siete del mestiere, non si vedono, nessuno guarda un magari ecco il logo Worm, sì, ma nessuno guarda un manuale e dice ah, guarda che carattere che hanno scelto per questo manuale. No, è una di quelle cose che sono scelte veramente meditate e esplicite, ma sono fatte per essere semplicemente consumate in maniera subliminale, diciamo.
E per darvi un'idea della diffusione del Futura in quegli anni, anche molte delle scritte utilizzate da Kubrick per il film 2001 Odissea nello spazio sono basate sul Futura. Se guardate il pannello dei comandi del Boeing 747 di quegli anni, usa ancora il carattere Futura. Era ovunque in questi ambiti di commesse pubbliche, militari, dell'industria aerospaziale.
C'è un podcast che parla di architettura e design che si chiama 99% Invisible, 99% Invisible. Un podcast storico, esiste da un sacco di tempo, mi ricordo di averlo sentito agli albori e non più, mi tornerò a riascoltarlo perché ho fatto questo pensiero al momento di queste cose così importanti e così che vediamo ma non percepiamo.
Quindi giovedì prossimo ti interroghiamo sulla Bauhaus.
Esatto, è stato appena un anniversario per quello, tra l'altro. Sì, Kubrick, effettivamente sì, anche il pannello di istruzioni su come usare la toilette sulla navetta che porta il protagonista sulla...
Però Kubrick non è stato molto consistente, nel senso che c'è molta Futura nelle scene del film, ma in altre si usano altri font, insomma non è stato proprio attentissimo all'uniformità in tutte le scene.
Sono sicuro che c'è un significato dietro quello, perché Kubrick non faceva le cose a caso. Oppure sì. Link della settimana. Parliamo di podcast. Ho appena menzionato 99% Invisible, e invece parliamo di un podcast dell'Agenzia Spaziale Europea.
Sì, ma credo di averlo già detto, ma visto che parlavamo di detriti spaziali prima, rimetto qui il link al podcast di ESA, con una serie di puntate che spiegano proprio come si riesce a cosa si sta facendo per mitigare il problema dei detriti spaziali. In realtà qui trovate la lista di tutti i podcast di ESA che sono su SoundCloud, quello che dico io è il primo, e poi però andate anche in giù, insomma, a vedere anche gli altri podcast di ESA.
Ah, non è un episodio, è proprio una serie.
È una serie, credo siano 9 episodi, dovrebbero essere sì, 9-10 episodi. Partono
10, sì.
dall'inizio, che cosa sono i detriti spaziali, e poi piano piano arrivano a che punto siamo, com'è la situazione ora, che cosa si può fare. È interessante, è in inglese, però boh, mi sembra insomma abbastanza facile. Poi lo
Ah, vabbè.
rallentate eventualmente.
Giusto, una delle cose che si possono fare con i podcast. Poi c'è quello che dicevamo prima, il topic su forumastronautico.it che parla di Tianhe, o Tianhe, ok, non ci provo neanche, però so dire Neu Frankfurt, Neues Frankfurt, che è diverso da quello che ha detto Paolo. E tra i link che trovate all'interno di questo topic su forumastronautico.it c'è anche quello che diceva Ricky con la rappresentazione tridimensionale dell'interno della stazione spaziale cinese. Non sono riuscito a risolvere il dubbio che avevo guardandomi intorno qua, anche perché non sono sicuro se mi trovo nel nodo che è già in orbita attaccato alla parte del modulo che è stato lanciato questa settimana o se invece è un altro. No, no, non è chiarissimo. Credo che questo qui sia l'ingresso dell'airlock, ma non è così ovvio. Magari provateci voi. Metteremo il link nelle note dell'episodio che trovate su astronauticast.it alla puntata 1427. Ok, il font Futura che credo che sia ormai incluso in quasi ogni sistema operativo e fa parte del corredo base di ogni sistema, ma magari se avete qualcosa che è molto basilare e ne volete di più. Scusa, vero, ti ho letto tutto
No, no,
il
beh, no, è che finché
link.
parlava Paolo sono andata a cercarmi il font. In realtà non ho guardato su Word se ce l'avevo già installato, sono andata a cercarmelo e me lo sono installato pezzetto per pezzetto.
Ritorno a Futura.
Credo di sì, ma beh, nel caso è disponibile gratuitamente. Il fatto che sia disponibile gratuitamente mi fa pensare
Mi sa che hai
che sia.
ragione.
Ok, e arrivando invece alla fine abbiamo la.
Mike,
Intanto,
sei
se volete riempire
stato.
questo vuoto.
Eri
Ah, ok. Ah,
realizzato.
pe pensavo, pensavo di essere io che vi stavo perdendo. No, allora, prima di partire con l'agenda, dalla chat giustamente mi hanno detto, tra le notizie flash che hai detto, non ti sei scordato di dire che è partito anche un Vega, che è magari una notizia che ci riguarda più vicino. Sì, scusate, è partito un Vega, con successo, ha portato in orbita il primo satellite della costellazione, Pleiades Neo, che sono dei satelliti per l'osservazione terrestre. Ce ne saranno quattro. Questo è il primo che è stato messo in orbita, quindi chiedo scusa a ESA. Non chiedo, ma c'erano talmente tante cose che mi è proprio sfuggito. Mentre andando a domani abbiamo un altro lancio cinese. Ne ha parlato lungamente, è vero, però in questo caso non si tratta diciamo, dei vari step della stazione spaziale e oltre, ma è un lancio di lunga marcia 4C con un satellite che è lo Yogan 3105, e il lancio dovrebbe esserci intorno alle 9:25 del mattino. Poi abbiamo domani si apre una finestra di lancio appunto per Starship Serial Number 15, quindi si apre dalle 4 del pomeriggio in avanti, però come ho già detto molte volte, o come avrete sicuramente già constatato voi stessi se avete seguito un lancio di Starship, insomma, le prendete le date con le molle, e poi magari questi lanciano con la nebbia, non si vede niente. No, comunque seguite Twitter, seguiteci noi che vi terremo aggiornati nel caso in cui suoni la sirena e improvvisamente parta Starship. In serata alle 21.50 abbiamo la chiusura del portello della crew di Resilience, della crew Dragon, della Dragon Crew 1 attraccata alla Stazione Spaziale Internazionale, che sarebbe dovuta rientrare mercoledì, ma come ha già detto Vero, per evitare problemi di meteo, si è rimandato l'atterraggio appunto a sabato. Quindi il tutto comincia venerdì 30 con la chiusura dei portelli e con le varie cerimonie di dipartita che saranno messe in diretta su NASA TV. Però diciamo la fase calda sarà sabato 1 maggio, quando il rientro è previsto intorno alle 17:36 ore italiana, quindi il momento dell'ammaraggio. Però tutta la procedura diciamo che comincia un'oretta prima e dovremmo essere in diretta a seguire quello che succede. Mi raccomando, è sabato, è anche il 1 maggio, quindi è una giornata che forse anche il meteo in Italia non dovrebbe essere un granché, quindi se volete noi saremo in diretta a seguire questa cosa, seguiteci per seguire il rientro dei nostri amici Mike, Shannon, Victor e Soichi. A seguire verso le 19.30 ci sarà anche la conferenza stampa chiaramente da parte di NASA per raccontare tutte le fasi dell'atterraggio, se è tutto andato a buon fine e con le primissime immagini. Andando alla prossima settimana, lunedì 3 è il compleanno di Alexander Guest, tanti auguri. Il martedì 4 è il compleanno di Maurizio Cayley, auguri Maurizio. E sempre martedì 4 abbiamo anche un lancio di Starlink, quindi vi ho detto prima che è stato lanciato il 24, abbiamo lo Starlink 25 alle 21.01. Orario interessante, non vorrei che fosse buono per poter vedere qualcosa, se non ho bene idea di che illuminazione c'è alle 9 di sera, però sapete che potrebbe essere buono. Seguiteci, se c'è la possibilità di vedere qualcosa, mi raccomando, mettetevi in strada, perché insomma si potrà vedere i satelliti o magari il primo stadio che inizia a sbuffare, scusate, lo stadio superiore che comincia a sbuffare per iniziare ad orbitare, potrebbe essere buono. Mercoledì 5 maggio è l'American National Astronaut Day, mentre il giovedì c'è la nuova puntata di Astronautica, la numero 28 della stagione 14, quindi vi aspettiamo giovedì prossimo.
Molto bene, una settimana interessante. L'appuntamento quindi, come dice parecchi. Sì?
Vai, adesso ti si sente. Vai, allora, adesso ti si sente.
Allora, provo a fare la chiusura della puntata, nel caso passerò la palla a Ricky per le sigle, se ce l'ha pronta, altrimenti andiamo in silenzio. Diceva Ricky che la settimana prossima ci saremo ancora, il giorno giusto me lo sono perso, però è il 6 di maggio. Giusto, ma facciamo un giro di saluti prima di salutarci. Facciamo un giro di saluti prima di andarcene. Non ce la posso fare più, ragazzi. È la fine della giornata. Come prima, partiamo da Verona.
Da Verona vi saluta Veronica, vi dà appuntamento a giovedì prossimo. Continuate a seguirci su Twitter, @AstronauticCast. Mettete il like sotto questo video se vi è piaciuto, se vi stiamo simpatici, ma soprattutto premete la campanellina e seguiteci su YouTube, così vi arrivano le notifiche di quando siamo in diretta. E basta, passo la parola, non parlo più.
Saluti dall'Amo Mocogno.
Leggo in chat, avevo visto sui telegiornali che forse la Crew 2 aveva avuto una possibile collisione catastrofica. No, quella era una cagata catastrofica, non è successo niente, c'era un detrito, ma niente che non potesse essere gestito come si usa sempre fare. Ciao a tutti da Riccardo Rossi dalle alture di Modena.
Da Milano invece ci saluta Paolo Amoroso.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, che vi invita a continuare a seguirci e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it. Trovate invece tutte le novità sullo spazio su astronautinews.it.
Vi saluto anche io, se la tecnica mi assiste. L'appuntamento, come dicevo, è il 6 di maggio, settimana prossima, giovedì sera, ore 21:30, come sempre. Fino ad allora, ad Astra.